Questo pomeriggio voglio leggere alcuni passi della Bibbia e poi dalla predica chi dite che sia costui. Leggo dal profeta Isaia, capitolo 44, leggo il versetto 26. Isaia 44, versetto 26. Io confermo la parola del mio servo e realizzo le predizioni dei miei messaggeri. Questo è il nostro Dio. Egli manda i suoi servi, i suoi messaggeri, e si annunziano il suo consiglio e egli lo esegue. Nel capitolo 45, versetti 2 e 3. Io camminerò davanti a te e appianerò i luoghi impervi. Frantumerò le porte di bronzo. Spezzerò le sbarre di ferro. Io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti. Adesso viene il motivo perché, affinché tu riconosca che io sono il Signore, che ti chiama per nome, il Dio di Israele. Quando il Signore, il nostro Dio, ci rivela e ci affida le cose più preziose che sono rimaste nascoste, dobbiamo capire perché sta accadendo. Qui ci viene data la risposta che dobbiamo riconoscere che è il Signore che ci ha chiamato per nome. Anche te, caro fratello, cara sorella, a volte non solo siamo umili, ma anche un po' troppo modesti e non riconosciamo con gratitudine che il Signore ha visto anche la nostra umiltà e ci ha accettato, la nostra bassezza. A volte i credenti mi dicono, sono così cattivo e così via. Credo che sia qui la signora che qualche giorno fa mi ha detto tutto il mio cuore, non voglio usare l'espressione. Il nostro cuore è stato ogni sorta di cose, o è nel nostro cuore, ma Dio ci ha dato un cuore nuovo, uno spirito nuovo per grazia. Non siamo più gli stessi, i vecchi, anche se alcune cose devono ancora essere fatte nuove. Isaia 45, seconda parte del versetto 11. Isaia 45, seconda parte del versetto 11. Voi mi interrogate circa le cose future, mi date degli ordini circa i miei figli e circa l'opera delle mie mani. Vogliamo anche prendere a cuore questo aspetto. Non siamo lì per fare il suo lavoro, ma per essere usati da lui affinché possa fare il suo lavoro, la sua opera. C'è una grande differenza tra chi pensa che Dio abbia assolutamente bisogno di lui e chi può dire, Signore, prendi chi vuoi, ma lasciami in pace. Voi mi interrogate circa le cose future. Chi? Tutti? I miei figli. Ecco di cosa si tratta. Si tratta dei figlioli, della manifestazione dei figli di Dio. Voi mi interrogate circa le cose future. Chi può chiederlo? Tu, i miei figli. Alleluia. Possiamo chiederglielo e lui ci dà la risposta. Anche la seconda parte possiamo prenderla a cuore. È circa l'opera delle mie mani, non la tua opera, ma è circa l'opera delle mie mani. Che bello di sapere che la sua opera è nelle sue mani. Dipende da lui e quello che lui si propone di fare lo fa. Isaia 46, versetto 10. Isaia 46, versetto 10. Io annuncio la fine fin dal principio. Molto tempo prima dico le cose non ancora avvenute. Io dico, il mio piano sussisterà e metterò a effetto tutta la mia volontà. A questo si potrebbe dire così parla il Signore. Amen, amen. Possiamo dire con certezza che il Signore ha parlato e Lui lo conferma, lo farà. Ha annunziato fin dall'inizio quello che doveva accadere, ha proclamato ciò che è stato di fatto avvenuto poi. Ma lui dice, io dico, io ordino, c'è una parola di ordine. In Ebrei 1 è scritto, egli sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. La sua parola è la parola dell'onnipotenza divina. Molti parlano del potere del diavolo. A lui piace tanto questo, non ne ho voglia affatto di questo e non ho gioia in questo. Mi sento meglio nel mio cuore quando posso parlare del Dio Onnipotente. Mi sento ancora meglio quando posso dire qualcosa del diavolo sconfitto. Il Signore, come seme della donna, ha schiacciato la testa del vecchio serpente, sì o no? Ha trionfato sul Golgota, sì o no? Le promesse di Dio sono sì e no, o sono sì e amen? Lo sono, sì e amen. Nel nostro tempo, il tempo dell'incertezza, è stata trovata una parola così strana, almeno nel nostro paese. Yain, sì e no, l'avete già sentita? Non mi piace affatto. La parola di Dio non è sì e no, è una volta così e una volta così. La parola di Dio non è un sì, ma nel mezzo, allora ci troviamo tra due sedie, no? La parola di Dio è in eterno sì e amen. E poi ricordiamo il compimento delle promesse nella vita di Gesù, nostro Signore. Lo abbiamo messo in risalto qui, dalla sua nascita all'ascensione. Tutto è stato adempimento della profezia biblica, la sua nascita, la sua vita, il suo ministero, il suo operare, la sua sofferenza, la sua morte, la sua sepoltura, la sua risurrezione, la sua ascensione, tutto è stato predetto e si è realizzato di conseguenza. Ma ora anche le cose che ci riguardano sono state dette in anticipo e si stanno compiendo attraverso di noi. Così anche noi siamo diventati parte integrante della parola di Dio. Non solo ascoltiamo la parola, ma siamo parte della parola. Non vi meravigliate che nel Salmo 82 e poi in Giovanni 10 sia scritto: il Signore chiamò dei coloro ai quali era stata rivolta la parola. Perché? Perché la sostanza divina era entrata in loro. Come siamo diventati figli e figlie di Dio? Perché abbiamo cambiato la nostra fede da una chiesa all'altra, da una chiesa all'altra? Questo non aiuta affatto, perché la sostanza divina è entrata nella nostra vita, cioè la parola come seme divino, e lo Spirito è venuto su questa parola e l'ha resa vivente, così anche noi siamo nati di nuovo. Quindi io annuncio la fine sin dal principio. Dio ha una visione completa di tutto, ha fatto un piano prima della fondazione del mondo. Egli ha rivelato questo piano ai suoi servitori e profeti qua e là, e oggi alla fine dei tempi possiamo avvisare una visione completa del piano di Dio come non è mai esistito prima sulla terra. Credete questo? Credete questo davvero? Non c'è mai stato un tempo sulla terra in cui la parola di Dio, il piano di Dio, cioè la visione complessiva del piano di salvezza di Dio, sia stato rivelato in questo modo. Vedete, anche il grande apostolo Paolo è andato alla patria celeste prima che l'Apocalisse fosse data a Giovanni sull'isola di Patmo. Anche lui non aveva ancora visto alcune cose che facevano parte del piano di Dio, perché non era ancora giunto il tempo per questo. Ma ora, alla fine dei giorni, Dio ha mandato un profeta e ha proclamato, nel vero senso della parola, l'intero consiglio di salvezza di Dio, da Mosè all'Apocalisse. Questo è qualcosa di prezioso, è una benedizione per tutti noi. Permettetemi di leggere alcuni passaggi di questa predica. Conoscete il modo in cui il fratello Branham predicava? A volte salta da un argomento all'altro, ma i pensieri espressi sono ogni volta preziosi. Leggo dalla pagina 4, incominciando dalla metà, dove è scritto: sento di avere un messaggio da parte di Dio. Non voglio essere altro, ma devo essere sincero. Se non esprimo le mie convinzioni, non potete avere fiducia in me. Sarei un traditore, un ipocrita, voglio essere tutto tranne che questo. Forse mi costerà qualche amico sulla terra, ma voglio rimanere fedele alle mie convinzioni, a ciò che credo che sia giusto. Voglio fermarmi qui un momento. Sapete quanti amici aveva il fratello Branham? quando era all'apice del suo servizio, del suo ministero, poteva dire, uso questa parola con, era fiero di dire, grazie al mio servizio sono collegato a circa 10 milioni di persone. Un bel numero. Non credo che un profeta di Dio ha bisogno di esagerare. Il suo ministero era così potente che le folle venivano e uno lo raccontava all'altro e la gente si radunava intorno a lui. Tutti volevano affittare i più grandi stati di calcio, i luoghi più grandi che ci fossero per invitarlo a venire a predicare il Vangelo. C'è stato anche un punto culminante nel ministero di Gesù. Le masse hanno lasciato tutto alle loro spalle e all'improvviso c'è stata una svolta. Poi è arrivata la parola evangelistica, a questa è stata aggiunta la parola profetica nel ministero di guarigione. Poi è arrivato l'insegnamento profondo e le cose sono cambiate completamente. Improvvisamente il Signore dovette dire con tristezza, non volete andarvene anche voi? E Pietro rispose, Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, solo tu. Il fratello Branham doveva trasmettere ciò che aveva ricevuto da Dio, indipendentemente dal fatto che la gente lo avesse frainteso. Pensiamo a uno dei più grandi o uno che è diventato grande evangelista. È una piccola differenza, non solo un gioco di parole, se qualcuno è un grande evangelista o se un evangelista è diventato grande. Ma uno di questi grandi, come l'avete letto nella predica, ad ogni costo voleva imporre le mani sul fratello Branham affinché diventasse ragionevole e smettesse di predicare queste cose che sono di ostacolo per il popolo. Chi si ricorda di questo? Naturalmente tutti voi avete letto la predica. E fratello Branham, un uomo con un amore divino e saggezza divina, dice, ascolta ora, questo può accadere, ma a condizione che io possa anche imporre le mani su di te e pregare per te, in modo che Dio possa aiutarti. Questo è. Quindi, sì, vediamo che grandi uomini hanno pensato, si sono dati pensieri sul ministero. E cosa succederebbe col ministero di quest'uomo? Dove sono gli uomini oggi? Uno di loro, l'ho letto nella grande rivista, è diventato presidente della Chiesa metodista. Quindi ha voltato le spalle al pieno Vangelo. Proprio lui che con tanta gentilezza voleva imporre le mani sul fratello Branham. Una cosa vi dico, e questo non per come minaccia di giudizio, se una persona viene offerta la verità, allora deve accettarla. Se rifiuta, potrebbe avvenire che non gli viene più offerta. E coloro che camminano contro la luce sono accecati dalla luce. Per quanto la parola possa brillare, se ci opponiamo alla parola rivelata che brilla nelle tenebre, essa ci acceca come ci accecherebbe un riflettore. Ma se camminiamo con la luce nella stessa direzione, allora la luce più brillante non ci acceca. Questo illumina il percorso che dovremmo seguire. Amen. Proprio così. Cosa ha cantato il fratello Branham tanto volentieri? Camminiamo nella luce, questa luce meravigliosa. E quando cantava sapeva suonare magnificamente la chitarra. Forse non la sapevate, il fratello Branham sapeva suonare molto bene la chitarra, ma cantare non era il suo forte, come anch'io. Cantava sempre fra le note, ma con il cuore. Quando cantava We Walk in the Light, camminiamo nella luce, sapeva di cosa stava parlando. Luce divina, parola divina rivelata attraverso lo Spirito. Questo mi ricorda qualcosa che probabilmente ho detto di recente a Zurigo. Ora, con il paragone, che bisogna sapere in che direzione andare. Credo di aver sottolineato all'inizio di queste riunioni che dobbiamo stare attenti a non farci strappare la benedizione dal nemico e poi lasciarcela rubare. Ma un fratello chiese all'altro: hai già incontrato il diavolo? E lui rispose: no, io non ancora. E poi l'altro dice: sì, ora capisco, allora stai andando nella stessa direzione con lui. E così può accadere anche a noi. Se andiamo nella stessa direzione con lui, non si arriva mai a una discussione, ma quando Cristo entra nella nostra vita inizia una battaglia spirituale. Poi andiamo nella direzione del Signore. Questo era sempre il contrario di ciò che vuole il diavolo. Continuo a leggere da pagina 4, un po' più basso del centro. Ma vedete, ogni vero segno di Dio ha un messaggio, una voce che lo segue. Sapete che Dio diede a Mosè i due segni, ma poi ci fu l'incarico divino di condurre il popolo di Israele fuori. L'ordine era già presente in precedenza ed è stato eseguito. Non solo miracoli e segni accompagnano una chiamata divina, ma anche la meta che Dio si è proposto. E che cos'è questo? Non solo qualche miracolo qui e qualche segno là, no. La chiamata fuori e liberazione del suo popolo. Così è stato per Mosè. Non solo grandi segni e prodigi, ma anche la chiamata: lascia uscire il mio popolo. E il faraone disse: non lo farò. E allora la mano del Signore scese su di lui sempre più pesante. Improvvisamente accadde che il popolo partì da Israele. Continua a leggere l'ultima parte, un cartello, un segnale allo stesso effetto. Mosè aveva i segni di cui abbiamo parlato l'altra sera. I segni avevano una voce e la voce parlava. Quando Gesù usciva e guariva i malati, era un uomo rispettato, ma poi venne il momento in cui apparve sulla terra come profeta. Abbiamo già sottolineato anche questo aspetto. L'incomprensione con il nostro Signore era in realtà era per il ministero profetico, perché lui sapeva tutto, poteva dire ai farisei ciò che pensavano nel loro cuore. A Natanaele poteva dire: prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto il fico, io ti ho visto. Che cos'era? Gli increduli pensavano: oh, che cos'è questo? Questo gli sembrava un po' spaventoso per loro. Chi è quest'uomo? Gli scribi erano increduli. Non ditemi che erano credenti. Sì, credevano a ciò che volevano, ma non credevano a Dio. E ce n'è abbastanza di questi. Quando si parla di credere a Dio, vi dico che chi crede al meglio? Il diavolo. Il diavolo crede che ci sia un Dio e trema. È vero? È così che è scritto in Giacomo. Se qualcuno dice io credo in Dio, se è una persona cattiva, potreste dire anche il diavolo. Se si tratta di un vero figlio di Dio, veramente, potete dire anch'io. Lo capite? Questo solo non legittima nessuno. Non basta credere a Dio, bisogna credere in Dio, quello che Lui ha detto, credere a ciò che Dio ha detto e accettare la Sua parola come vera, e solo allora va bene. Terza riga, pagina 5. Ma quando arriva il momento di cambiare il proprio punto di vista su certe cose, iniziano le difficoltà. Alcuni hanno ascoltato il messaggio con gioia. Improvvisamente un predicatore molto rispettato ricevette una telefonata. Qualcuno disse: il fratello Branham ha predicato sul seme del serpente, e erano tutti offesi per questo. Perché? Perché la gente non poteva umiliarsi sotto la potente mano di Dio, e cercano i loro passi biblici perché non hanno rivelazione, non capiscono i misteri di Dio. Dio non ha messo tutto, e direi quasi tutto, ciò che è importante nella superficie perché possa essere calpestato dagli uomini, ma lo ha tenuto un po' nascosto. Non è nella superficie, ma leggiamo nel profeta Isaia: io ti darò i tesori nascosti nelle tenebre, le ricchezze riposte in luoghi segreti. Ciò che non significa nulla per gli altri è prezioso per noi. Ciò che non significa nulla per gli altri è prezioso per noi. Alleluia, lode al Dio vivente. Quando si parla della divinità, la gente dice: è lo stesso per me. Quando si parla del battesimo e così via, per noi non è lo stesso, perché leggiamo nelle scritture: un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Le persone hanno diverse cose, diversi battesimi e molti modi di credere. Con Dio tutto è al singolare. Un Signore, una fede, un battesimo. La gente hanno diversi Signori. Questo deve essere il battesimo biblico, la fede biblica. Il Signore di cui si dice: fuori di me non c'è altro Dio. Continuo a leggere. Questo avviene tra Natale e Capodanno, dice alla metà di pagina 7. Ho scelto questo testo perché siamo nel periodo tra Natale e Capodanno, alla fine del vecchio anno e l'inizio di quello nuovo. Tra pochi giorni molte persone volteranno pagina, faranno nuovi propositi, perché sta per iniziare un nuovo anno. Anche noi sentiamo allo stesso modo. Aspettate ancora qualche ora. E più ci avviciniamo al nuovo, più le nostre idee, i nostri desideri diventano concreti, sia in ambito spirituale che terreno. E ci rendiamo conto di come questo ci spinge dentro e diciamo: Signore, voglio servirti meglio nel prossimo anno. Non c'è figlio di Dio che non abbia dentro di sé il desiderio di avvicinarsi al Signore, di servirlo meglio, di essere a sua disposizione. Che il Signore conceda al volere anche il compiere. L'ultimo paragrafo a pagina 8 dice: il mondo sta per crollare. Da qualche parte ho letto un messaggio natalizio intitolato Il mondo sta cadendo a pezzi. Ora il mondo sta per crollare di nuovo. Guardate i terremoti in California. Prevedo che Dio lascerà affondare questo luogo prima della venuta del Signore Gesù. Credo che Dio farà crollare Hollywood, Los Angeles e gli altri posti marci che ci sono. Affonderanno in fondo al mare. Ho voluto leggere questo di proposito perché sempre mi si chiede: succederà prima del rapimento? Succederà dopo il rapimento? E qui il fratello Branham dice chiaramente, lo leggo di nuovo, che Dio farà sprofondare questo luogo prima della venuta del Signore Gesù. Quindi sarà così. Alla pagina 9 leggo un po' prima della metà, c'è qualcosa che deve essere noi. Il mondo si trova in un'ora critica, ma la Chiesa, la vera Chiesa, non le denominazioni, ma la Chiesa stessa, è pronta per il più grande trionfo che abbia mai avuto, la venuta dello sposo alla sposa. C'è quindi un corteo trionfale, c'è un trionfo che la sposa sperimenterà. Il Signore Gesù si rivelerà ai Suoi. Da pagina 10 leggo un po' sopra il mezzo. Mi chiedo come siano le nostre preghiere oggi. Si sente dire: pregate per un grande risveglio. Pregate per questo. Pregate per una svolta. Pregate per l'unità. Mi chiedo se accetteremmo se Dio inviasse un programma del genere. Mi chiedo se accetteremmo quello che ci manda Lui. Vedete, il motivo per cui vogliamo, per cui preghiamo per queste cose è che sappiamo di averne bisogno. Ma se Dio li manda come vuole, allora non è di nostro gradimento e quindi non lo accettiamo. Qui il fratello Branham parla in termini generali e credetemi, ci sono persone che pregano tutto il giorno, fanno catene di preghiera, lottano, digiunano, supplicano. Conosco persone che vanno in montagna, li ho incontrati soprattutto in Corea del Sud. Vanno in montagna e restano lì tutta la notte e devono essere almeno in numero sufficiente perché ognuno possa dormire per un'ora in modo che gli altri possano rimanere svegli e pregare e fare i loro turni. Pregano, supplicano, nel loro cuore c'è fame di Dio. Dio dovrebbe rivelarsi, Dio dovrebbe parlare, operare. Questa è la loro preghiera. Sì, Dio ha parlato, Dio ha operato e non ne sanno ancora nulla di questo. Pregano oltre a Dio, hanno le loro idee, i loro programmi, poi vogliono essere loro stessi sul palco quando questi programmi sono in corso. Dio non può ascoltare. Dio ha il suo piano, il suo programma e noi dobbiamo sottometterci a questo e lasciarci ordinare. Il fratello Branham lo dice molto chiaramente qui. Le persone pregano: Signore, manda un risveglio, dai una svolta, rivelati e così via. Poi hanno le loro idee su come dovrebbe farlo e come e su come interpretare il ruolo. No, non funziona così. Dobbiamo lasciare a Dio il compito di decidere come e quando lo farà e chi userà. Il fratello Branham dice questo a proposito del fatto che il popolo di allora ignorava completamente la venuta del Messia. Lui era colui che disturbava, era lui che si agitava e che agitava ovunque. Non era affatto adatto a loro. Volevano che il Messia, quando sarebbe venuto, venisse da loro e fosse completamente assorbito nel loro programma, perché dopo tutto erano nel Tempio di Dio e vi svolgevano il loro servizio come servitori di Dio, poiché ma da tanto tempo tutto era già morto, non era rimasto che una formalità. Questo non se ne sono accorti. Il Signore è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Ora il fratello Brana paragona il nostro tempo a quel tempo. In quel tempo c'era molta attività religiosa e quando il Signore entrò nel Tempio fu preso dall'ira, il suo zelo lo consumò e colpì rovesciando le tavole e i mercanti, li percorse e li scacciò dal Tempio. Che cos'era? Si guardavano intorno e chiedevano: chi ti ha dato il potere? Aveva un'autorità divina, perché era scritto: poiché mi divora lo zelo per la tua casa. Era anche scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. La scrittura si è adempiuta e il Signore ha fatto quello che c'era da fare. Solo allora si può avere un nuovo inizio. Siamo riusciti a mescolare il vecchio col nuovo? No, purificati dal vecchio lievito per essere una nuova pasta. Ci sono molte persone che hanno felicemente raccolto alcune cose nuove, le hanno preso con gioia, poi le hanno gettato nella vecchia teia e poi il rimescolamento è ricominciato e prima di rendersene conto tutto era gonfio. Come sapete, il lievito madre ha una buona funzione, può trasformare da poco molto, rendendo il tutto molto gonfio. Ci sono molti che si gonfiano, vanno in giro per il paese e questo è il miglior segno che non hanno ancora eliminato il vecchio lievito. Il fratello Branham non è stato mandato per aggiungere qualcosa di nuovo al vecchio, ma per dichiarare il vecchio, il non biblico, l'empio come nulla e per ripulirlo in modo che una nuova restaurazione possa aver luogo nella Chiesa del Dio vivente. Ma non vogliamo pensare solo agli altri. Di tanto in tanto incontrate anche persone che vi sono vicine. E il fratello Russo, e anche tu improvvisamente ti rendi conto che non volevo dire te, fratello Russo, lo sai, lo sanno tutti, ma stavi respirando profondamente. Ma ci sono persone che in realtà hanno ancora le vecchie tradizioni come la loro prova e agiscono come se Dio non avesse parlato affatto. E questo non deve essere così. Il Signore ci ha rivelato la sua parola affinché possiamo abbandonare una volta per tutte le nostre interpretazioni come nulle e accettare la parola rivelata da Dio. Quasi l'ultimo terzo a pagina 10. Tutti sono in tensione e si entusiasmano immediatamente. Cosa sta succedendo? Calmatevi. Dove volete andare? Questo è il motivo per cui gli ospedali psichiatrici sono pieni. È per questo che la Chiesa è così in disordine. Si guardano certe cose troppo con la testa, non si soffermano a considerare la parola di Dio e l'ora in cui viviamo. Tutti sono sotto pressione, tutti sono sotto tensione, lo stiamo sperimentando oggi a distanza di tanti anni dopo che il fratello Branham ha detto questo, in una misura ancora maggiore. Con quanta rapidità tutti vanno fuori da se stesse. E non lo si vuole essere gentili, si vuole essere bravi, si vuole che tutto sia in ordine, fin nei minimi dettagli. E poi viene una piccola cosa e il fratello Russo si esplode. Viviamo in tempi terribili. Lo spirito di questo tempo ha conquistato il mondo intero, ma lo spirito di Dio può liberarci dallo spirito di questo tempo, in modo da non cadere sempre a pezzi, ma da sopportarci davvero l'un l'altro nell'amore di Dio. E se qualcuno dice qualcosa che non è esattamente di nostro gradimento, vogliamo sopportarlo e mettere tutto nelle mani di colui che giudica con giustizia. Viviamo in un tempo molto molto cattivo, un tempo nervoso, un tempo ingannevole. Ricordo ancora i giorni in cui che si tratti di mio padre o di altri, non veniva mai stipulato un contratto scritto, una stretta di mano, era una stretta di mano, era un contratto, era valido. Oggi si stipulano contratti, si timbrano, ci si mette un sigillo e prima di guardarsi intorno non significa nulla. La gente avrebbe dovuto perdere rispetto per se stessa molto tempo fa se faceva qualcosa del genere. Ma sono spiritualmente ciechi e non si rendono nemmeno conto di ciò che sta accadendo. Ma noi come figli di Dio ne soffriamo terribilmente. Non dovete prendervela ora, ma anche nel nostro paese c'è una tale ingiustizia nei tribunali che è semplicemente incomprensibile. E poi qualcuno è così sciocco da dire: sì, ascolti signor Frank, mi permetta di spiegarle come il mio caso ha portato a questo successo. Sì, le persone opposte giocavano a tennis insieme e l'esito del processo era già chiaro in anticipo, perché coloro che stavano combattendo questa battaglia avevano già deciso da tempo cosa sarebbe stato annunziato davanti alle parti, quale sarebbe stato il giudizio. Sì, ovviamente questo non c'è in Austria né in Svizzera, ma qui e da noi abbiamo casi del genere. Dio lo sa, ma siamo grati che nessuno lo sa, nemmeno io. A pagina 12 è scritto, pagina 12, seconda frase: se mai sarete in cielo, siete stati in cielo fin dall'inizio. Siete parte di Dio, eravate nei suoi pensieri, conosceva i vostri nomi. Non l'abbiamo già letto? Lui ci ha chiamati per nome. Eravamo in Dio e siamo nati da Lui. Cosa scrive Paolo agli Efesini nel capitolo 5? Si parla del rapporto fra uomo e donna, lui parla di questo rapporto e poi viene al punto centrale e dice: dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Siamo carne della sua carne, ossa delle sue ossa, nati dalla stessa parola e dallo stesso Spirito di Dio, da cui siamo stati generati, lo stesso come Lui. Amen, amen. Ecco perché è scritto: egli non si vergogna di chiamarli fratelli. È scritto: ho rivelato il tuo nome ai miei fratelli. Gesù dice: andate ad annunciare ai miei fratelli. Tutte le scritture dovevano essere adempiute. Lui il primogenito tra molti fratelli. Sì, se lui è il primogenito, chi sono i primogeniti? Se lui è il figlio di Dio, chi sono i figli di Dio? Amen. Grazie, fratello Moro. Sì, lo siamo tutti. Vedete, ho usato la parola Dio ha voluto, non posso dirlo, ma sapete cosa è dentro di Dio? Voleva molti figli e figlie di Dio. È così difficile da esprimere con parole terrene, ma voi sapete esattamente cosa si intende. Di Gesù è scritto: dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Potete leggere questo nel profeta Isaia. Cari, siamo semplicemente grati a Dio. Qui ho sottolineato pagine e pagine. Cos'altro possiamo dire? Dobbiamo ringraziare il Signore per ciò che ci ha dato, per la luce, per la chiarezza, per la rivelazione, per tutto ciò che ci è stato concesso di ricevere per grazia. Che il Signore Dio ci renda riconoscenti, che ci benedica, possa Egli alzare il suo sguardo su di noi e darci la sua pace. Egli si rivela a ciascuno di noi secondo le parole della Scrittura. Tra poco il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Io vivo e anche voi vivrete. Gesù disse: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il Signore vuole che il nostro calice trabocchi. Se coloro che non hanno ricevuto quanto noi hanno avuto un calice traboccante, cosa accadrà a noi? Alla fine di tutto l'insegnamento e la proclamazione, non dobbiamo forse fare al Signore la richiesta che ci è stata lasciata anche nelle Sacre Scritture? Signore, insegnaci a pregare. Insegnaci a pregare, adorare, ringraziare e lodare il tuo nome nel modo giusto. Lo farà. Sia lodato il suo santo nome. Amen. Ci alziamo per pregare. Cantiamo il ritornello, perciò ti adoro, mio Dio, ti adoro. Perciò ti adoro, mio Dio, ti adoro, dal profondo del mio cuore, come posso, ti adoro, Gesù. Cari, prima di passare al ringraziamento vorrei chiedervi, in conclusione, quanti hanno ricevuto la parola di Dio nei vari contesti, quanti gli è diventato grande in questi giorni. Amen, amen, amen. Per quanti la parola di Dio è diventata preziosa. Amen. Quanti sentono che il Signore ci ama intensamente. Alleluia. Quanti di noi hanno sentito di amare più profondamente l'uno l'altro. Amen. L'amore non deve appartenere alla tribù del prendere. Nell'Antico Testamento c'erano molte tribù, ma la tribù prendere non è elencata da nessuna parte, ma è la più diffusa. Tutti sembrano appartenere alla tribù del prendere. Ognuno si aspetta tutto dall'altro. Dio vuole che ognuno di noi abbia qualcosa da dare a tutti. Tutti amano tutti con tutto il cuore, proprio come Dio ci ha amato in Cristo. Così vuole Dio. Non siamo della tribù del prendere, per favore, ma della tribù del dare. Sarà meglio. Date uno all'altro un po' d'amore divino e vedrete come vi sentirete bene. In un passo il fratello Branham dice: i malati possono guarire anche grazie all'amore. Non sempre è necessario il dono della guarigione. A quanto pare nemmeno tanta fede. L'amore divino e le giuste parole al momento giusto, pronunciate con il tono giusto, non possono fare il miracolo della guarigione. Quanti hanno il desiderio di essere veramente disponibili al Signore affinché Egli possa operare e andare avanti con noi. Devo dirvi onestamente che questi incontri per me, che di per sé erano solo frammentari, sono diventati così preziosi per me che devo semplicemente dire che ci hanno avvicinato alla perfezione. Alleluia, alleluia. Ogni frammento che viene da Dio ci avvicina alla perfezione, e questo è accaduto anche in questi giorni. E spero solo che nessuno sia stato lasciato fuori ed escluso, ma che tutti siano andati avanti interiormente, che ognuno possa portare con sé qualcosa da questo luogo. Non solo qualcosa, ma anche molto. Che la parola che è stata data in questi giorni, che è stata proclamata, che è stata data, che questa parola possa portarvi avanti. Il fratello Mura, che è venuto nel mio ufficio, mi disse: fratello Franco, un giorno sarai ricompensato, e qualcosa del genere hai detto tu. Conoscete il mio atteggiamento, rinuncio a tutto, so quanto sia sincero e sentito, auguro a te e a tutti noi lo stesso bene. Sai cosa voglio come ricompensa? Tutti voi. Non voglio nessun'altra ricompensa, ma mi piacerebbe rivedervi tutti lì. Dio non può darmi un premio più grande, una ricompensa più grande del gregge acquistato con il sangue di una ricompensa più grande del gregge acquistato con il sangue in questa generazione, e alla fine emergerà una sposa senza macchie e senza rughe. E poi saremo tutti felici quando ci rivedremo con Dio nella gloria. Forse direte: fratello Frank, sembrava così miserabile laggiù. A volte mancava lo slancio, ma per la grazia di Dio ora siamo tutti qui. La dinamica deve ancora arrivare. Per prima cosa è necessario mettere in ordine il meccanismo in modo che l'olio non sia sparso dappertutto. Sì, e quando il meccanismo è in ordine, l'olio viene, entra e poi accende la storia, e poi il Signore farà ciò che stiamo aspettando. Sia lodato il suo santo nome. Adesso prega il fratello Rus. Dio fedele, come potremo fare altro che adorare e alzare la voce verso di te che ci hai chiamato, che ci parli e che vuoi il nostro bene in tutti i sensi, Signore. L'abbiamo aspettato e siamo sorpresi dalle Tue parole, Signore. Ci hai dato molto, Signore. Non sappiamo nemmeno, Signore, come è successo con noi. Tutto questo per grazia, Signore. Ci hai dato questo per grazia, Signore. E sappiamo che Tu continuerai ad andare avanti con noi. Quando sarà giunta l'ora Tua, Signore, Ti rivelerai ancora più potentemente, muoverai ancora più forte il Tuo braccio, Signore, affinché molti lo vedano ancora, oh Signore, e molti riconoscono ancora la via della verità, oh Signore. Mio Dio, questo è il nostro desiderio e la nostra preghiera. Ti ringraziamo dal profondo del cuore per tutte le preziose parole che abbiamo potuto ascoltare. Mio Dio, tutte le promesse che hai fatto attraverso il tuo servo e profeta, e che devono ancora essere realizzate avverranno, si compiranno, Signore, Signore, vediamo come tutto è sul filo del rasoio, Signore, come tutto si sta compiendo, Signore. Grazie e onore, lode, gloria e adorazione al tuo glorioso nome, Gesù. Amen.